Ebbene, come un orologio geopolitico siamo riusciti a far partire la sigla alle 20 in punto di questa seconda puntata in un orario fisso per Bastioni di Orione. Stasera si andrà un po' in giro per il mondo di nuovo, torneremo in Afghanistan dal nostro amico che è ancora bloccato lì a Kabul e che ha altre notizie fresche su come si vive lì. Poi parleremo di Algeria, visto che sta succedendo un po' di tutto nel Maghreb, dal Marocco all'Algeria stessa, alla Tunisia, dove ci sono state elezioni che hanno stravolto quello che capitava in Marocco, e poi l'Algeria di conseguenza ha pensato bene di chiudere il passaggio aereo ai velivoli marocchini. È molto Bouteflika. Poi c'è stata questa bella mossa di Macron sugli archis, cioè che andremo a vedere chi sono in realtà questi archis, un'altra bella mossa di ipocrisia coloniale, postcoloniale. E da ultimo andremo a vedere l'Indo-Pacifico con quella questione dei sottomarini che sta diventando sempre più evidente, più chiara, e che si collega un po' a tutto, e torneremo a bomba all'Afghanistan. Adesso un pezzo che ci ha inviato giusto appunto il nostro amico da Kabul, e che pare che sia adattissimo alla bisogna.
بیاشیان گشتم خانه به خانه گشتم بی تو همیشه باغم شانه به شانه گشتم عشق یگانه ای من از تو نشانه ای من بی تو نمک نداره شعر و ترانه ای من سرزمین من خسته خسته جفای سرزمین من بی سرود و بی صدای سرزمین من دردمند بی دوای سرزمین من سرزمین من بی غمی تو را سرود سرزمین من بی رهی تو را سرزمین من کی به تو وفا نمود سرزمین من
E allora i Bastioni di Orione, sintonizzati sui 105.25 di Radio Blackout, abbiamo il nostro amico da Kabul. Ciao, ci senti? No, non ci sente, vediamo se il collegamento, naturalmente, come potete ben comprendere, il collegamento è difficoltoso, anche poi la settimana scorsa era riuscito perfettamente. E quindi adesso riproveremo con Kabul. Intanto vi ricordo i contatti telefonici, che è il 346 667 3263, e poi naturalmente il sito di Radio Blackout, www.radioblackout.org, dove potete ascoltarci anche in streaming. Come si diceva, oggi appunto parleremo con Saif delle notizie dall'Afghanistan, notizie dall'Afghanistan che continuano ad essere piuttosto drammatiche per molti versi, e poi andremo in Algeria. L'Algeria appunto che dal 2019 c'è un movimento, l'Iraq, di contestazione, ma forse siamo riusciti a entrare in connessione. Adesso vediamo un po' se, ecco, forse ci siamo. Pronto, ci senti?
Pronti, buonasera.
Ah, eccoti qua, ciao.
Per rendere più sbrigativa la cosa, abbiamo già sentito il nostro amico la scorsa settimana e ci aveva raccontato alcune cose di quello che capita o che avviene lì a Kabul in questi giorni. Ci sono le notizie, quelle ufficiali, ci arrivano a iosa. Sappiamo perfettamente i nomi dei ministri, ad esempio, no? Che è una cosa fondamentale. Quello che conosciamo un po' meno è come in realtà si vive e qual è la differenza, anche solo tra una settimana e l'altra, della percezione di come si è evoluta la repressione. Tu sei stato ieri al mercato e hai mandato anche delle foto particolari che permettono di inquadrare, di fotografare, giusto appunto, la situazione, perché il caos è un po' diverso dal solito, la gente che frequenta è un po' diversa dal solito. Puoi spiegarci un po' meglio che cosa hai visto ieri al mercato e cosa ti ha colpito di più?
Buonasera, io dopo lungo tempo che sono stato a casa sono riuscito a visitare il mercato, a comprare un po' di verdura. A causa che ho trovato al mercato, perché la gente sinceramente le vendono tutto, anche seconda anche l'usato dalla casa, qualsiasi cosa dalla casa le portano al mercato a venderla, e che le cose non capitava, perché magari l'Afghanistan, ma anche di seconda mano, magari le gente usavano, non vendevano ultimamente, perché le gente vogliono vendere la loro roba, e forse anche nel mercato che vendono la frutta o la verdura, e queste creano una causa tra le gente che lavorano nel mercato.
Se riesci a parlare più forte.
Io l'ho visto usata, che hanno usavano la casa, adesso vendono nel mercato che di solito non capitava nel mercato afghano, vendevano più la frutta o la verdura e altre cose, ma ultimamente vendono anche la loro roba di casa, e quella che mi ha colpito tantissimo, perché creano anche caos al mercato.
Ed è frequentato anche da donne, donne sole ovviamente no, però c'è una presenza femminile anche nei mercati?
Purtroppo sono diminuiti tantissimo al mercato a vedere le donne, anche in giro, ma non solo nel mercato ma anche in giro. Perché nella foto si vede benissimo che, perché lì ci sono anche delle poliziotti dei talibani che le guardano e non possono più mettersi quelle vestite che una volta hanno obbligati a mettere, le burka. Ormai le donne afghane non possono più mettere le burka, non sono abituate, vogliono vestirsi occidentali o magari vestiti come vestivano una volta afghani. Per quello le donne sono diminuite, perché hanno paura e non riescono a uscire dalla casa. Oltre quello, perché praticamente i talibani hanno fatto un caos tra le gente, perché le gente hanno quella paura lì. Quindi vedi poco presenza delle donne.
Invece te mi raccontavi che sei dovuto andare in un ufficio e in quel caso c'è stato un comportamento un po' anomalo, strano, ecco, da parte dei talebani con cui sei entrato in contatto.
Allora, io dovevo andare in ufficio dell'immigrazione, perché comunque sono, visto che sono bloccato a Kabul, devo battermi da qualsiasi parte per uscire dall'Afghanistan, ma anche non sono difficile, non sono facile, perché uscire da casa, andare dall'ufficio, che maggior parte degli uffici sono chiusi, che non ti possono neanche non ti fanno entrare nemmeno. Però oggi ho fatto un rischio, ho detto boh, me l'ho fatto un'azzardata di uscire da casa, andare nell'ufficio del perché dell'informazione, ma stranamente ho avuto cioè l'ho conosciuto questi ragazzi che erano i talebani, che erano davanti a questo ufficio, cioè che erano, controllavano questo ufficio, e sono stati molto gentili con me. Però con noi c'erano anche altre donne, che le donne che cercavano di lavoro, però e queste qua comportavano malissimo con le donne, non volevano assolutamente vicino alla porta dell'ufficio, perché dicevano che loro hanno paura di parlare con queste donne, perché da alto non gli danno permesso di parlare con le donne, e loro avevano proprio paura di parlare con le donne. A me è fatto un'impressione assurda, perché vedermi queste persone, questi talebani che avevano paura delle donne, oltre a quello erano molto gentili con noi a parlarci e dare informazione, perché di solito noi abbiamo paura dei talebani. Anche sono veramente spaventoso, vediamo dal vicino e ti sembra queste qua arrivano un po', sono un po' nervose, un po' anche ignoranti, diciamo, che non riesci a capire queste qua. Però oggi stranamente ho trovato diverso dai talebani che noi di solito le vediamo.
Senti, ti volevo chiedere una cosa. Sono passati 20 anni dall'occupazione americana, è nata e cresciuta una generazione completamente diversa, che non ha conosciuto neanche i mujahidini che combattevano contro i sovietici. Ma questa generazione adesso come si sente? Cioè, ci sono anche delle manifestazioni di dissenso rispetto a quello che sta accadendo? È possibile che una generazione che non ha conosciuto quello che c'era prima possa metabolizzare in maniera così veloce questo nuovo ordine?
E queste generazioni nuove soffrono tantissimo, soprattutto le donne, le ragazze che hanno iniziato a studiare, hanno avuto l'opportunità di studiare, di andare alla scuola, all'università. E ora le donne, sappiamo che le donne non hanno nessun diritto in Afghanistan da quando sono entrati i talebani, che le donne possono studiare, le ragazzine possono studiare fino al 7° classe e poi basta, non possono assolutamente frequentare. Da adesso hanno messo questa legge, che le donne adesso non hanno nessun diritto né il lavoro né la scuola, niente. Praticamente hanno aperto la scuola da una settimana fa, i maestri della scuola sono fatto una manifestazione, gli hanno detto che chiunque, gli insegnanti devono andare alla scuola e devono fare la multa praticamente questi insegnanti, perché fare una protesta contro i talebani per far entrare anche le donne, no? Però la maggior parte di questi ragazzi giovani, ultimi questi 20 anni, questi qua veramente soffrono tantissimo, soprattutto le donne, perché non riescono a frequentare la scuola, non riescono ad avere il loro diritto. Gli ultimi 20 anni che hanno avuto abbastanza, che sono cresciuti con pensavano al loro futuro in Afghanistan, ma ora in Afghanistan non sentono nessun futuro, non vedono l'ora di uscire dall'Afghanistan, ma anche quello è impossibile, uscire dall'Afghanistan, perché via terra è chiuso, l'aeroporto è chiuso e non c'è possibilità di uscire dall'Afghanistan, e quella per loro preoccupazione.
Mi dicevi anche che il costo dei visti è enormemente moltiplicato rispetto a prima, visti per il Pakistan o per l'Iran.
Infatti per il Pakistan costa, è un motivo di testa praticamente, costava, non so nemmeno esattamente, ma se non voglio esagerare, $200, ma adesso arriva sui $2000 un visto per chi vorrebbe andare in Pakistan, e quindi nessuno possono permettersi di prendersi un visto per andare in Pakistan. Quelli che veramente rischiano la vita di andare in Pakistan, quelli magari sì, possono permettere, ma un afghano che ha lavorato normalmente nell'ufficio pubblico, anche un operaio, semplicemente un operaio, ma non possono permettersi $2000 per prendere il visto da andare via dall'Afghanistan. E questo è un problema. Oltre a quello, qua all'Afghanistan non c'è nessun lavoro. La gente non hanno nessun lavoro, perché in Afghanistan funziona così: al mattino la gente è l'operaio normale, escono da casa, vanno nelle vie che sono, se che praticamente da lì chi vuole un operaio lo prendono, portano via per il lavoro, ma adesso tutti vanno lì, stanno fino a mezzogiorno, nessuno che porta nel lavoro, quindi e maggior parte rischiano veramente tantissimo, perché tra un po' nessuno non avranno soldi, non avranno del cibo.
Quindi non è tanto che manca il cibo, è che non si può pagare il cibo, che non si riesce a trovare il denaro, il lavoro per poterselo permettere.
Non si può pagare, certo, assolutamente, perché in Afghanistan, a Kabul, io l'ho visto sicuramente a Kabul, l'ho visto gli ultimi giorni, anche oggi, l'ho visto un po' delle poste. A Kabul, poi in tutte le banche, le vede le file delle persone, almeno 300-400 persone in fila per elevare i soldi, da almeno al settimana possono permettersi $200 al settimana. Una famiglia afghana, che sono numerosi, almeno 10 persone alla famiglia, con $200 al settimana, che non so cosa riescono a mangiare, quindi... poi magari non te li danno nemmeno, perché sono file talmente lunghe che non riesci neanche ad arrivare fino alla giornata a prendere quelle $200.
Poi ti lasciamo andare, anche perché dobbiamo andare in Algeria. Mi avevi detto che avevi preso il taxi. In genere quando si prende un taxi poi si parla all'interno del veicolo. Di cosa avete parlato col taxista?
Cioè, ho avuto un contatto con questa ragazza, con un taxista, una origine di Pashtun, lui è origine di Kandahar.
Peccato, perché era interessante, insomma, l'argomento, perché sono questi spaccati di vita quotidiana dentro Kabul, che insomma che è difficile in qualche maniera raccontare. E certo, la guerra in Afghanistan è costata più di 2.500 miliardi di dollari, è stato un costo veramente enorme. Pensate cosa sarebbe potuto accadere in Afghanistan se tutta questa marea di dollari fossero stati investiti in opere civili e in sviluppo. E i donatori dell'Afghanistan proprio recentemente si sono riuniti proprio a causa di questa emergenza che stava descrivendo anche il nostro amico da Kabul, e sono riusciti a raccimolare $1 miliardo, cioè questo è il rapporto fra quello che questa comunità internazionale veramente senza vergogna riesce a raccogliere, diciamo così, per l'Afghanistan dopo i guai che insomma sono stati combinati, e invece il costo che enorme di questa guerra infinita, e che peraltro poi ha portato alla dissoluzione del governo fantoccio, che in poco tempo si è veramente evaporato, lasciando poi il campo libero ai talebani. E quindi quello che ci raccontava il nostro amico da Kabul è una realtà difficilissima, dove le prime a pagare appunto sono le donne, i cui diritti sono stati totalmente cancellati, ma c'è una generazione che è nata durante questi 20 anni che non aveva appunto conosciuto i talebani, né tantomeno i mujahideen che combatterono contro i sovietici, che probabilmente sta maturando in un'altra condizione, insomma, speriamo che in qualche maniera si sedimenti una ribellione rispetto al nuovo ordine imposto dai talebani. Allora, penso che, non so se la nostra corrispondenza sia terminata, come dicevano una volta in televisione, è caduto il satellite, e quindi adesso penso che ci collegheremo per quanto riguarda insomma una riflessione su quello che sta avvenendo in Algeria, e quindi per rimanere nella diciamo così in atmosfera vi faccio sentire un pezzo di un gruppo algerino che si chiamano gli Antique.
Va le dire à ta mère, tu vas le dire à ton père. Écoute bien ce style, c'est pas des paroles en l'air. Va le dire à ta mère, tu vas le dire à ton père. Il faut élucider tout maintenant, tous ces mystères. Certains disent génocide et d'autres parlent de guerre. Va le dire à ta chère, c'est de droit de le faire. Darkman s'inquiète pour toi, s'inquiète pour ses frères. mes petites lumières. Certains disent génocide et d'autres parlent de guerre. Va dire à ta chère, c'est ton devoir de le faire. Darkman s'inquiète pour toi, s'inquiète pour ses frères. Je garde espoir, je vois empire de lumière. Va le dire à ton père, ou va le dire à ta mère. Écoute bien, ce style c'est pas des paroles en l'air. Va le dire à ta mère, ou va le dire à ton père. Écoute bien, ce style c'est pas des paroles en l'air. À présent oui, je rentre dans le but du sujet. Pour parler de ceux qui ont été malmenés. Je parle des enfants qui ont été calcinés. Je parle de mes sœurs qui ont été violées. Je parle de mes sœurs qui ont été violées. On est comme des oiseaux en cage qui ne peuvent plus voler. Assoiffés de joie et de liberté. Un diabolique système en train de diriger. Va dire à ta mère, ou va dire à ton père. Écoute ce que je dis, alors de ce que je pense. Va dire à ta mère, tu vas dire à ton père. Écoute ce style, c'est pas des paroles en l'air.
Sintonizzate e sintonizzati sui 105.25 della modulazione di frequenza di Radio Blackout. Questa è Bastioni di Orione. E allora abbiamo il nostro interlocutore per parlare un po' di quello che succede in Algeria. Pronto?
Ci senti? Pronto, buonasera.
Ciao, buonasera.
Ciao. Allora, Karim lo conoscete, l'abbiamo chiamato più volte, anzi pensavo di fare riferimento a una delle ultime volte che ci eravamo sentiti un pochino più avanti, perché finiremo col parlare, ahimè, anche questa volta di Sahrawi, forse, se ci arriviamo. Affastello lì un po' di argomenti, perché ne sono capitate davvero di tutte in questi ultimi 3-4 giorni nell'area del Maghreb. Karim è un giornalista, blogger, l'abbiamo sentito più volte, di provenienti. Origine algerina, anzi Camilo, e con lui volevamo parlare del fatto che, vabbè, Bouteflika è morto già da una settimana, ma forse era già morto prima. Sì. E poi sono capitate altre cose, tipo la chiusura dei voli, della possibilità del passaggio aereo degli aerei marocchini sul territorio algerino, che capita proprio nel momento in cui ci sono state delle elezioni che hanno stravolto un po' il panorama politico marocchino. D'altro canto è stata proprio ritirata la diplomazia.
C'è stata la rottura dei rapporti diplomatici addirittura. Sì.
Che non è poco. Non si è più sentito tanto parlare di Iraq, cioè del movimento che si era scatenato proprio attorno al momento in cui Bouteflika era stato costretto a lasciare il potere. E ciliegina sulla torta, l'altro ieri, Macron ha pensato bene di chiedere scusa agli Arkis. Forse è il caso di iniziare da qua, perché è il colonialismo quello che porta un po' tutto quanto questi argomenti a emergere. Chi sono gli Arkis?
Allora, gli archi sono, diciamo così, sono degli ausiliari dell'esercito francese, creato, un corpo ausiliare dell'esercito creato durante la guerra di liberazione nazionale. Quindi sono algerini di estrazione sempre rurale e molto povera. Sì. Più basso del proletariato, era proprio gente morta di fame, sì. Che la maggior parte si sono arruolati per mangiare.
Il lumpen proletariato.
Esatto, un lumpen proletariato molto molto povero, che si è in gran parte arruolato per fame. Altri si sono arruolati perché avevano dei conti in sospeso o con il fronte di liberazione, oppure certe volte per questioni veramente interpersonali, in cui c'erano dei capi partigiani appartenenti per esempio a una famiglia E allora la famiglia rivale nel villaggio, nella comunità, con cui a volte c'erano delle faide vecchie di generazioni, si sono arruolati proprio per proteggersi, perché ad un colpo la famiglia del capo partigiano diventava molto più potente. Insomma, delle storie varie che hanno fatto sì che decine di migliaia di algerini si sono ritrovati all'indipendenza dalla parte sbagliata, né militari francesi, quindi con le dovute protezioni e la possibilità di andare in Francia a nascondersi, né algerini a pieno titolo, perché si erano schierati contro la nascita di questo nuovo Stato, e quindi molti sono stati puniti localmente, perché i francesi non hanno previsto la loro evacuazione in Francia.
Non hanno fatto i corridoi umanitari neanche nel 63.
No, non c'era nessun corridoio previsto, dovevano lasciarli, cioè negli accordi presi con il fronte, di Evian,
i collaborazionisti
dovevano rimanere in Algeria, li hanno abbandonati semplicemente. Soltanto che alcuni ufficiali francesi si sono vergognati e li hanno imbarcato parte di loro quasi con la forza sulle navi di rimpatrio della popolazione europea. Queste persone erano, però l'opinione pubblica nel frattempo in Francia si era ribaltata. De Gaulle, con la sua propaganda ufficiale, era riuscito a far accettare l'idea dell'indipendenza dell'Algeria in metropoli, non ovviamente tra i pre-noir, tra i francesi di Algeria, che erano ormai algerini da tre generazioni per alcuni di loro. E quindi non solo i pieds-noirs furono accolti male dai loro connazionali, ma gli archi furono accolti come traditori, come collaboratori del nazismo. E quindi raccontano di questa colonna di archi, gli uomini, le famiglie forse sono state evacuate separatamente, ma gli uomini messi in colonna a camminare uno dietro l'altro con passo militare attraversano Marsiglia e la gente gli sputtava addosso dai balconi.
Erano traditori sia in Francia che in Algeria.
Esatto, erano traditori. Sono questi archi. Cosa ne ha fatto la Francia? Li ha nascosti. Principalmente li hanno messi a lavorare come lavoratori della cura dei boschi, delle foreste, della tale,
forestali,
e quindi le ha nascosti dentro i parchi naturali, dentro i parchi isolati completamente in specie di campi di concentramento, che erano qualche volta anche chiusi la sera con cancelli eccetera, alcune volte no, perché erano lontani da qualsiasi cosa, non si poteva scappare da nessuna parte. C'erano dei casi in cui addirittura in alcuni campi la depressione era tale che c'era la sera a cena c'era la distribuzione di psicofarmaci come negli ospedali psichiatrici, come nelle carceri eccetera. Questa è stata la prima generazione. Poi è arrivata la seconda generazione, che alcuni di loro, pochissimi, perché vivendo in queste condizioni la seconda generazione era poco scolarizzata, quindi non so, soltanto la terza, quarta generazione adesso si è sviluppata, diciamo, generazioni di giovani che sono francesi da tre generazioni, che sanno parlare il francese, che sono presenti nei comuni, nelle istituzioni locali eccetera, e si è cominciato un pochino a riabilitare questa figura del Harki, che sono praticamente delle persone che sono state punite doppiamente per aver difeso la Francia, almeno l'impero francese.
Ma non conviene combattere con l'impero francese. Mi viene in mente il destino dei tirailleurs senegalesi che furono uccisi a Camp Triore, E esatto. Poi questo strage di
bellissimo film di Usman.
Ma quello che è successo di recente a Kabul ti dice che non conviene mai stare dalla parte dell'impero se tu sei un poveraccio, perché l'impero ti usa, poi ti butta come insomma un fazzoletto sporco.
È una lezione storica che molti ancora non hanno imparato.
L'hanno imparato.
Ma secondo te perché Macron è venuto fuori con questa cosa? Cioè, l'ha fatto contro l'Algeria?
No, non è contro l'Algeria, secondo me non c'entra niente l'Algeria. Macron sta preparando la sua campagna elettorale. Sono cittadini francesi, hanno il diritto di voto, è un elettorato di destra, anche di estrema destra.
Certo.
Sono molto presenti nel Front Nazionale.
Per tradizione familiare, direi.
Esatto, sono molto presenti nel Front Nazionale, perché nel Front Nazionale ci sono tanti ex militari, eccetera, dell'estrema destra, di quelli che volevano mantenere l'Algeria francese a tutti i costi, eccetera. E quindi, però non solo, sono ancora anche presenti, diciamo, negli ambienti gollisti, è un elettorato, quindi è una... Poi è un modo, un po' è un segnale interno, perché Macron, non so se vi ricordate, aveva chiesto a uno storico, Benjamin Stora, di fare, diciamo così, un riassunto su cosa doveva fare la Francia per cercare di riconciliarsi con l'Algeria. E Benjamin Stora aveva stilato una serie di, non per riconciliarsi con la, ma per cercare di voltare pagina più che altro, quindi riconciliarsi con l'Algeria, ma anche chiudere delle questioni interne. E tra le raccomandazioni di Benjamin Stora, tra cui chiedere scuse all'Algeria per i massacri, eccetera, che ha portato a una lettera di alcuni ufficiali francesi che hanno scritto una lettera in cui dicevano che si stava buttando fango sulla grandeur della Francia, su quello che ha fatto in giro per il mondo, e che loro erano costretti a uscire dal loro silenzio, eccetera, che poi ci hanno messo anche altre cose, ci hanno messo la situazione nelle banlieue, in certe banlieue lo Stato non controlla più niente.
Un rumore di sciabole, insomma.
Esatto. Quindi da una parte le raccomandazioni dello storico Stora, da una parte che Stora è uno storico ma anche un pienoire, uno che è nato in Algeria, di una famiglia di francesi d'Algeria, quindi anche un modo di dare un colpo alla botte, un colpo al cerchio, quindi scuse all'Algeria, non ancora che l'Algeria ha considerato non complete, perché diciamo gli errori riconosciuti non hanno riconosciuto tutti i grandi massacri, eccetera, e dall'altra parte quindi per tranquillizzare anche l'altra parte, c'è questo riconoscimento. Diciamo che, mettendomi nei panni della Repubblica Francese, questo è una riabilitazione che è dovuta. Sono dei soldati che hanno fatto la guerra che per la Francia e che non hanno mai preso quello che la Francia gli doveva, almeno una pensione di ex combattenti, per esempio. Però tutti i soldati che hanno combattuto la guerra d'Algeria non hanno preso la pensione di ex combattenti, perché la guerra d'Algeria ufficialmente per la Francia
non c'è mai stata.
Questo. Quindi chi ha fatto l'Indocina prende pensione, chi ha fatto l'Algeria non prende la pensione.
D'altra parte, per la Francia non c'è mai stato neanche il massacro dei nazionalisti in Camerun, quello che è successo in Madagascar, quindi per la Francia tantissime cose.
Non c'è mai
stato
niente. La Francia si permette di essere il portavoce, diciamo così, dell'Armenia, del massacro degli armeni da parte dei turchi, ma se si sommano quelli che la Francia ha massacrato in giro per il mondo, parte si calcola più o meno in 100 anni di presenza francese, si calcolano circa 9 milioni di persone massacrate, però diciamo solo nel XX secolo, se si sommano tutti i massacri in giro per il mondo, altro che genocidio degli armeni.
Senti, ti volevo chiedere una cosa, tornando in Algeria, la morte di Bouteflika, diciamo che era annunciata per certi versi. La situazione dal punto di vista proprio degli equilibri rispetto al movimento dell'Iraq è una situazione che è ancora apparentemente di stallo. A me sembra che da una parte l'Iraq ancora non sia riuscito a costituirsi in una maniera organizzata e forse poi dopo la pandemia si è anche fermata la sua presenza nelle piazze, sì. Dall'altra il pouvoir è sempre più incancrenito nelle lotte interne e nella corruzione.
Allora, l'Iraq non si è organizzato e non ha intenzioni di organizzarsi. L'Iraq si vuole un movimento di base tale. Esatto, che non ha assolutamente intenzione di definire una rappresentanza politica né di partecipare a elezioni, eccetera. Però devo dire che l'Iraq è in forte difficoltà in questo momento. Da una parte c'è la pandemia che impedisce qualsiasi raduno, tranne i pochi raduni che stanno facendo di fronte alle carceri per la liberazione dei tanti oppositori detenuti per delitto di opinione, che sono molti attivisti del Iraq, ma in realtà il governo, il regime ha liberato una parte, soprattutto i nomi più conosciuti del Iraq li ha liberati per allentare un po' la presa, ma sta facendo, diciamo così, dei rastrellamenti soprattutto negli ambienti che erano ex del movimento berbero e che loro accusano di essere vicini al movimento per l'autonomia della Kabilia, che hanno dichiarato come movimento terrorista, anche se non ha mai ancora fatto né chiamato a una lotta armata né fatto nessuna operazione militare.
Senti, facevo un collegamento fra quello che stai dicendo te e la storia della rottura delle relazioni diplomatiche fra Algeria e il Marocco, perché gli incendi che c'erano stati in Algeria poi sono stati attribuiti a questo appunto movimento di cui parlavi tu, e poi anche la repressione che c'è stato nelle manifestazioni per chi agitava la bandiera berbera.
Allora sì, il movimento per l'autonomia della Kabilia è un movimento autonomista, ma non nel senso degli autonomisti catalani o assomiglia più a sti movimenti sovranisti che insomma spuntano dappertutto attraverso il mondo, ma hanno idee di destra, sono razzisti nei confronti degli arabi e di molte altre categorie delle altre regioni dell'Algeria. Sono un movimento di piccoli opportunisti che non sono riusciti a piazzarsi negli altri partiti, si sono radunati intorno a questo leader un pochino, come dire, che si considera un po' il centro del mondo perché si è autoproclamato presidente della Repubblica di Kabilia, eccetera. Un gruppuscolo che era insignificante fino all'importanza che stanno dando in questo momento e in parte finanziato, sostenuto sicuramente dal Marocco e sicuramente in parte da Israele, perché hanno anche tutto un discorso del nemico del mio nemico e il mio amico, quindi siccome gli arabi ce l'hanno con Israele, noi stiamo con Israele, ragionamenti di questo genere qua. Per cui che il Marocco abbia sostenuto, non so quanto, ma sostenuto in qualche modo questo movimento, sicuramente per ripicca per quello che l'Algeria fa per il fronte polisario, ma loro accusano il MAC di aver appiccato il fuoco in Kabilia, accusano il MAC di aver chiamato a uccidere quel ragazzo che è stato bruciato,
linciato
dalla folla, eccetera. In realtà tutti gli indizi puntano verso i servizi segreti algerini per aver fatto entrambe le cose. Tutta la popolazione ne conosce benissimo le loro pratiche, noi le abbiamo vissute per
il decennio nero.
Esatto, conosciamo bene come riescono a formare formazioni terroristiche di tutti i generi, insomma ne hanno per tutti i gusti. Perché accusano il Marocco? Perché tagliano i ponti con il Marocco, anche se il re del Marocco poco dopo che il suo ambasciatore all'ONU ha chiamato all'indipendenza della Kabilia, lui ha fatto un discorso in cui ha chiamato l'Algeria alla riconciliazione, a ravvicinarsi, eccetera. In realtà io credo che entrambi hanno bisogno del nemico vicino, insomma, sono in difficoltà tutte e due. Il Marocco ha appena finito questa tornata elettorale con frode massiccia, in cui hanno rimesso al potere i vecchi partiti nazionalisti, quindi ritorna la destra nazionalista marocchina, cioè, il gioco è finito perché hanno lasciato giocare un po' gli islamisti, il re ha lasciato gli islamisti giocare un pochino per metterli in difficoltà.
Sono ridotti al 5%.
Infatti. Sì, un po' per la frode,
il nuovo sistema di conteggio dei voti probabilmente ha inciso.
Non solo. C'è addirittura c'è un giovane candidato del Partito Socialista lì unito che ha dato le dimissioni perché l'hanno fatto vincere con la frode contro un candidato islamista, e lui ha detto no, io così non voglio andare in Parlamento perché ho un ragazzo ancora che ha insomma
un idealista,
ha rifiutato di andare in Parlamento perché si sono avvicinati da lui i servizi generali del re e gli hanno detto ti facciamo vincere perché però ricordati. E lui ha detto della vostra vittoria io non ne faccio niente. Infatti lui dice ai suoi collaboratori che hanno contato i voti mi hanno detto che ho perso e questi dicono che ho vinto. Io questa vittoria non... C'è stato quindi una frode massiccia, ovviamente nessuno lo dirà nei media perché il Marocco è l'esempio del mondo arabo che funziona finché il miglior alleato della NATO e di Israele, però questo è anche segno di forte difficoltà, di voler rimettere. Poi c'è anche la creazione di questo nuovo futuro capro espiatorio, c'è questo miliardario che tutti odiano, questo specie di Berlusconi marocchino.
Sì, il nuovo primo ministro.
Esatto, che tutti odiano in Marocco, che loro fanno arrivare al potere un pochino, lui fa comodo perché continua ad arricchirsi, ma il re ha sempre bisogno di buttare in pasto un simbolo negativo, così che si farà un mandato due, poi sarà talmente odiato che andrà a scomparire così come gli islamisti e la gente avrà sempre l'impressione di aver sconfitto un mostro, un tiranno, quando in realtà il vero tiranno è sempre nascosto dietro le quinte.
Ci sarebbero ancora un bel po' di argomenti, perché ci collegherebbe anche il Polisario, ad esempio ad Abu Walid al-Sahrawi, che è stato ucciso, guarda caso, dai francesi. Stanno cercando di comporre la questione del Sahel, magari rimettendoci qualche sottomarino e facendosi aiutare dagli americani. Però queste sono illazioni e complottiste. Però in effetti Abu Walid al-Sahrawi aveva iniziato nel Polisario, quindi confermi un po' questa tendenza, che una volta si parlava del Polisario come di una grande forza progressista nel Sahara.
Il fronte della RAST, il fronte Polisario è una forza politica lievemente di sinistra, come sono tutti i nazionalismi arabi, insomma. Il nazionalismo viene dalla scuola del socialismo arabo. Esatto, come il Baath, come il socialismo arabo, quindi sono di sinistra dal punto di vista del insomma, che rivendicano una certa giustizia sociale, così, poi anche dal punto di vista che loro nascono, cioè sono movimenti che nascono in piena guerra fredda e l'unico campo che era pronto a sostenerli era quello di sinistra, e quindi la scelta era molto facile in quel momento lì. Però rimane che comunque sono partiti che sono laici, non fanno più riferimento alla nazione araba, alla grande nazione araba, e non a quella musulmana, e che hanno dei tratti insomma di giustizia sociale, eccetera, danno molta importanza alla scolarizzazione di massa, eccetera. E la RASD, il Polisario è un po' così. Ora si parla di questi gli elementi che escono dal Polisario per ritrovarsi dentro vari movimenti nel Sahel. Il Polisario appartiene comunque a un ecosistema che fa parte, insomma, di quella parte del mondo e diciamo è un cuscinetto tra il Nord Africa e l'Africa subsahariana. E poi credo che i giovani Sahrawi non saranno completamente impermeabili alle idee che stanno circolando in tutto il mondo musulmano, avranno anche loro i loro salafiti. L'altra possibilità è quella del il Marocco dice che sono dei il Marocco li accusa di essere dei mercenari che vanno dal Sahara occidentale per combattere insieme a vari movimenti. Può darsi che siano elementi utilizzati da alcuni servizi.
Certo, d'altra parte il fronte Polisario è all'interno di quell'area che è il Sahara, il Sahel che sta cambiando decisamente, che è attraversata appunto da queste correnti, quindi forse anche un po' inevitabile. Senti, purtroppo il tempo stringe e quindi poi adesso approfittiamo anche di quello che ci siamo detti per parlare un po' del ruolo della Francia rispetto alla crisi dei sottomarini. Noi ti ringraziamo per il tuo intervento e niente, ci risentiamo presto.
A una prossima. Ciao. Buona serata.
Grazie, ciao ciao.
J'en perds mes dents, j'y cache comme le kamikaze. J'y cherche à sortir, à s'épanouir. Et tout commence dans la délinquance. Au plein adolescent sur scène la carotte.
Sintonizzate e sintonizzati sui 105.25 di Radio Blackout, questa è Bastioni di Orione. Abbiamo parlato con il nostro interlocutore dell'Algeria di insomma quello che sta succedendo in questo importantissimo paese dello scacchiere del Mediterraneo e adesso affronteremo con un'altra interlocutrice gli aspetti più interessanti di quello che è stata definita la crisi dei sommergibili fra la Francia, gli Stati Uniti e l'Australia.
Dans un pays vivant constamment dans le tapage, laisse ton harmonie aux yeux de tes liens. Dans ces pays enchaînés par du laisse, pas de gestes maudits, rien n'a été prédit. Je tombe dans la famille, là c'est tes douleurs morales. Non, la sauceuse, je blesse, guetter, sinon de vide. Tenté par le guide, celui de la vie, qui nous mène au parc des souvenirs.
C'est pas moi, c'est dans les balances, la cadence. E allora, dovremmo essere in collegamento, pronto, ci senti?
Pronto, ciao, buonasera. Buonasera
ciao,
a tutti.
Ciao, buonasera.
Ecco, una voce conosciuta da Radio Blackout perché Sabrina faceva la rubrica e forse continuerà a fare esatto. Al mattino onde indopacifiche. Sabrina è una redattrice di China Files e con lei volevamo parlare di Indo-Pacifico, anche perché ne hanno parlato tutti, dal presidente degli Stati Uniti all'ultimo reporter del più infimo giornale, però nessuno ha voluto guardare la cosa dal punto di almeno qua, poi ovviamente South Morning China Post magari sì, però i giornalisti occidentali non hanno preso in considerazione il punto di vista di cinesi, anche giapponesi, perché a questo punto i giapponesi si ritrovano con un nuovo ruolo lì in mezzo a tutti questi anglosassoni che presidiano il loro mare. Peraltro è di oggi l'ultima notizia per cui ci sarà l'azienda statunitense che conosciamo bene, la Boeing, che produce droni militari in Australia, e quindi si incomincia a intravedere quali sono i veri contorni di questa questione dei sottomarini francesi che un po' hanno detto che non funzionavano, oggi dicono no, ma non è una questione delle navi.
Erano diesel.
Impiegavano un po' a carburare. Invece, appunto, la vera questione è mettere nell'angolo la Cina, quello l'ha anche detto esplicitamente Biden abbandonando l'Afghanistan. Però qual è il punto di vista reale dei cinesi e quali sono le contromisure sostanzialmente?
Diciamo che per ora da parte cinese non c'è ancora una risposta definitiva a quanto sta accadendo. Anzi, c'è da dire che dal momento in cui il 15 gli americani hanno definitivamente capito che l'Afghanistan era ricaduto in mano ai talebani e dovevano definitivamente andarsene, già in Cina un po' quello che passava tra le file degli analisti cinesi era il messaggio che Biden se ne andava dall'Afghanistan per guardare meglio al Pacifico. Quindi diciamo che questo cambio di direzione sicuramente se lo aspettavano. E la Cina per ora diciamo che non sta assumendo una posizione internazionale dove dà diciamo il suo commento a quanto sta accadendo. Sicuramente poi in realtà il dialogo sulla questione si fa sentire in Cina e sicuramente c'è abbastanza tensione. Diciamo che la situazione in questo momento in Cina è molto tesa, potremmo dire, sia dal punto di vista economico, dell'economia interna, che in quanto in merito alle relazioni diplomatiche. La Cina, dopo che è stata annunciata l'esistenza appunto di questo nuovo patto trilaterale, ha fatto domanda ufficiale per entrare nel trattato commerciale che era stato lanciato dagli Stati Uniti. Poi gli Stati Uniti sono usciti con Donald Trump, quindi quello per la Trans-Pacific Partnership. E questo ad esempio ha creato altre tensioni, perché poi proprio notizie di ieri anche Taiwan ha fatto questa domanda, quindi questo già a sua volta genera un po' di tensioni nell'area.
Si è subito opposto Xi Jinping, cioè, appena Taiwan ha detto vorrei entrarci anch'io, subito ha posto il veto.
Ci volevo chiedere una cosa a proposito del ruolo dell'Australia. L'Australia ha un terzo delle sue esportazioni sono verso la Cina. Diciamo che ormai l'Australia tendenzialmente orbita nell'area del mercato orientale. L'interlocutore principale è la Cina che acquista i metalli soprattutto australiani. Il fatto che si sia schierata in questa maniera così evidente rispetto a questa questione del patto di difesa, diciamo, non può essere controproducente rispetto al ruolo dell'Australia, soprattutto riguardo gli scambi economici con la Cina.
Questo sì, c'è da dire che è un punto molto molto interessante della questione, perché come ricorderà anche Adriano dallo scorso anno l'Australia si trova abbastanza inguaiata dal punto di vista economico con la Cina, per dirla esatto, abbastanza.
Il carbone in particolare mi ricordo.
Esatto, il carbone ma anche i dazi che sono stati messi su diversi tipi di beni. Lo stesso vino è diventato sempre più costoso, il vino di importazione australiana in Cina, che era uno dei suoi principali partner. La Cina ha messo parecchi paletti e fatto parecchio ostruzionismo alle importazioni australiane. Questo ha messo l'Australia in realtà in serie difficoltà. E la scelta però di schierarsi con gli Stati Uniti adesso con un patto militare la dice però molto lunga di quelle che sono le posizioni che l'Australia vuole mantenere, o meglio, l'Australia sta cercando ancora oggi di bilanciare delle posizioni che in realtà fanno storcere il naso, credo sia Stati Uniti che Cina, ovvero riuscirà continuare a mantenere il partenariato economico con la Cina, ma allo stesso tempo ovviamente porsi sempre sull'asse diciamo valoriale invece del mondo anglosassone, per tenersi buoni gli Stati Uniti. È una cosa molto interessante, sarà interessante vedere come proseguirà, perché la Cina fino ad oggi, facendo leva proprio sull'aspetto economico, non ha fatto vivere dei bei tempi all'Australia, e sicuramente l'arrivo anche di questo patto trilaterale potrebbe trasformarsi in nuove ripercussioni che di sicuro a Canberra non potrebbero piacere. Fatto sta che comunque il governo australiano rimane fortemente su posizioni tendenzialmente anticinesi. Questo in realtà è una cosa che genera spesso anche conflitto con invece la classe imprenditoriale che si trova in Australia.
La Confindustria locale, buon nome dell'Australia. Macron continua ad emergere questa sera con il suo attivismo. Per contrastare tutto ciò rimaneva un ultimo protagonista, cioè l'India, e Macron ha pensato bene di rivolgersi a loro per fare la voce grossa nei confronti degli anglosassoni che gli avevano fregato la commessa. L'India come si pone in questa? Perché in fondo avevano cercato di cooptarla, era stata in qualche modo anche cooptata dal punto di vista militare in certi casi, sempre in funzione anticinese, visto che la questione delle frontiere himalayane. Ma in questo caso sembrava volersi anche accordare con Macron.
Beh, sicuramente anche l'India è stata un po' il paese che più hanno cercato di tirare dalla loro parte, soprattutto gli Stati Uniti, con l'alleanza ad esempio del Quad, di cui ci sono già stati diversi incontri e riunioni, e anche questa è palesemente un tipo di alleanza in chiave anticinese per mantenere la stabilità nella regione, ma lasciando sempre fuori, diciamo, un po' il gigante nella stanza che è Pechino. Oggi l'India in realtà sembra un attimo tirata, sempre chiamata in causa quando serve, diciamo, l'elemento asiatico in tutta questa faccenda, proprio con le commissioni che sono state richieste, un po' per riuscire appunto a, credo, a salvarsi la faccia da quella che è stata la crisi diplomatica con la Francia per la questione dei sottomarini, e cercare quindi di girare la commissione all'India. È una cosa interessante perché l'India in realtà viene sempre un po' chiamata in causa quando, ripeto, serve, diciamo, l'elemento asiatico di vicinato, mentre invece Giappone e Corea del Sud mantengono comunque un profilo più basso, non si tirano indietro se vengono chiamati ai diversi tavoli di dialogo, ma già rimangono un po' meno interrogate sulla questione. L'India sicuramente gioca un ruolo interessante in questo senso, e credo anche che ci sia l'intenzione da parte di molti analisti, soprattutto negli Stati Uniti, di vedere l'India un po' come quello stato che in realtà ha bisogno anche dell'appoggio di questo tipo di alleanze, proprio perché l'India si trova un po' incastrata con la questione Afghanistan, per cui Pakistan e Cina potrebbero adesso iniziare a trarre nuovi vantaggi dalle tratte commerciali della Belt and Road, quindi della nuova via della seta, e poi dall'altro lato sempre il solito conflitto di confine che per ora sembra sedato, però diciamo ogni tanto ritorna e potrebbe in un futuro neanche troppo lontano ritornare a intensificarsi, anche perché il controllo ovviamente dell'altopiano himalayano è una cosa che, se guardata nel lungo termine, qui parlo anche di cambiamenti climatici in gioco, risorse idriche eccetera, lì poi credo che ci sia un grande interesse a mantenere il controllo sull'area, soprattutto se guardi le strategie di lungo termine. Sul più vicino termine invece il discorso è sempre quello, e credo che ovviamente l'India, finché la Cina sarà più dalla parte del Pakistan, si sentirà sempre un po' incastrata in tutto questo e a sua volta esclusa, quindi diciamo che giocano entrambi a escludersi a vicenda nel giro delle alleanze.
Volevo ritornare alla questione interna della Cina e rispetto agli aspetti economici. Adesso in Cina c'è stato questa grande situazione di difficoltà per il mercato immobiliare, che si è rivelata con il praticamente default di Evergrande, 305 miliardi di dollari di debiti di questa società Bruscolini, che ha costruito veramente milioni e milioni di metri cubi di palazzi che non sono stati, che non sono, appunto, che sono rimasti vuoti. Questo, insomma, ha significato in qualche maniera che la Cina e soprattutto il governo centrale, la banca centrale cinese, è stata costretta, diciamo, a tornare a fare un po' di regolazione rispetto a un mercato che sembrava ormai avere le briglie sciolte, e infatti ha immesso tantissimi yuan nel mercato per poter consentire alle obbligazioni di pagare le obbligazioni di questa società, che altrimenti era fallita, con effetti su tutto il mercato mondiale. È in grado la Cina o meglio la banca centrale cinese, la struttura economica e finanziaria della Cina, di governare questi eventi che sembrano più legati invece a un mercato che è diventato un mercato libero per certi aspetti?
Questa è una situazione molto complessa, e credo che anche il governo cinese si sia reso conto con l'esplosione di questa crisi all'interno di Evergrande, che ci sia un problema di riarrangiamento, ecco, delle dinamiche di mercato che esistono all'interno della Cina. Ricordiamo che il mercato cinese tuttora non è di fatto un mercato libero, ma viene, diciamo, chiamato socialismo di mercato, quindi vigono in realtà delle regole molto ferre, soprattutto per quanto riguarda la speculazione finanziaria, però dall'altro lato c'è stato il Far West che ha portato, come avete appena detto, al caso Evergrande, quindi soprattutto tanti investimenti, diciamo, folli nell'immobiliare, che a sua volta non sono solo un danno che in un certo senso evidenzia anche tutti i problemi della gestione degli attori privati all'interno di questo mercato non libero al 100%, ma anche il fatto che ci sia il coinvolgimento poi però dell'altra parte, ovvero degli attori locali e dei governi locali. E questo in realtà è un problema decennale che la Cina ha iniziato ad avere già con il lancio delle prime riforme sotto Deng Xiaoping e che si è poi intensificato verso la fine degli anni, verso il 2008-2009, quando già c'erano le prime bolle che sono scoppiate invece nel resto del mondo. Quindi diciamo che il fatto che accadessero, cioè che potessero produrre degli scenari del genere, a chi conosce la Cina era ben noto, e anzi era strano che non fosse ancora accaduto nulla di particolarmente drastico nel settore immobiliare, proprio perché, come avete detto voi, c'è stata tantissima speculazione, enormi demolizioni per costruire quelle che poi sono state delle vere e proprie ghost town, investimenti e crediti che non sono mai stati poi, che non hanno mai poi avuto un ritorno in termini di guadagno. Tutto questo in realtà per mantenere un sistema che, e questa è secondo me la cosa più interessante e spesso un po' più misteriosa dell'economia cinese, ovvero il fatto che questo genere di speculazione è avvenuta a briglie sciolte, in quello che però doveva essere un tentativo di rispettare invece le direttive di mercato che poi arrivavano dal governo. Ed infatti tutta la speculazione del settore immobiliare che ha portato alla creazione di questi conglomerati enormi, che però stavano di fatto, avevano i piedi d'argilla, vivevano di debiti, è proprio dovuto al fatto che l'investimento nell'immobiliare era uno dei maggiori investimenti che più riusciva a portare a Pechino delle cifre di PIL notevoli, però senza in realtà andare poi a rendere conto del fatto che questa crescita del PIL ci fosse effettivamente o si riflettesse in un vero e proprio investimento utile e non in pura speculazione. Questo è stato un caso molto interessante ed emblematico. Il fatto che ora il governo dovrà trovarsi davanti alla scelta di cercare, diciamo, di disinnescare, spacchettare l'azienda, che diciamo sono le ipotesi più probabili al momento su cui si punta ora, rifletto nel fatto che ovviamente Pechino non vuole causarsi una crisi interna, dato che diciamo si basa su un sistema che davvero potrebbe ovviamente espandersi a macchia d'olio, soprattutto su quella classe media che ha decretato di fatto il successo della Cina di oggi e su cui ovviamente la leadership politica deve avere maggiore presa, ma poi soprattutto anche perché questo rischio di default deve essere il più possibile, diciamo, portato, o meglio fatto ricadere sugli attori privati, sugli speculatori. Tant'è che poi tutto questo rientra in quella che è stata, diciamo, la politica cinese, che con Xi Jinping sta diventando sempre più evidente, che da noi sui media viene molto, diciamo, paventata come una stretta sugli attori privati, ma che di fatto è il tentativo del governo un po' di riprendere le fila di quelle che sono la sua economia, e di fare un po' questa lotta agli attori privati, ai grandi conglomerati, per redistribuire la ricchezza. Diciamo che infatti avrete sentito anche voi il nuovo slogan del presidente Xi Jinping, è proprio questo Gongtongfu, che è la prosperità comune.
È un po' quello che era successo a Ma, adesso capita a Su Jiajin. Ecco, lo sapevamo praticamente, noi abbiamo parlato anche alcune volte il giovedì mattina di questa probabile bolla che prima o poi sarebbe esplosa, che subito i media italiani hanno pensato bene di equipararla a Lehman Brothers e simili, che mi sembra
non c'entri
nulla. Però come lo sapevamo, come lo immaginavamo, no? Noi, figurati Xi Jinping e i suoi tecnici, perché l'ha lasciata esplodere proprio adesso questa, cioè gli serviva per qualcosa d'interno,
Il fatto che tutto questo coincida con quella che è la lunga onda della presa di posizione nei confronti dei miliardari, delle grandi compagnie, soprattutto nel settore high tech, arriva, diciamo, appunto abbastanza naturale come sviluppo della campagna di Xi Jinping, anche perché ricordiamoci, Xi Jinping ha comunque fondato la sua popolarità e la sua presidenza, esatto, dal 2013 tutto è in corso, e oggi c'è proprio una ripresa ancora più forte di questo pugno di ferro nei confronti e mi ricordo un po' gli oligarchi russi, ma non è proprio la stessa situazione, perché mi sa che non hanno fatto in tempo nemmeno ad alzare le orecchie, devono già abbassarle quelli cinesi.
Ma è vero, cioè ad esempio Yuri Colombo ci ha fatto un articolo oggi per Oggi Zero proprio sulle elezioni e su come si svilupperanno gli oligarchi russi in seguito a questa scopola che in realtà si è preso Putin, ma che è riuscito a nasconderla molto bene con le sue tecnologie. Però questo è un parallelo che mi sembra che ha azzeccato, perché gli oligarchi cinesi possono essere equiparati a quelli russi, anche se probabilmente hanno meno potere che non...
Diciamo che sono stati probabilmente disinnescati prima che iniziassero a rappresentare una minaccia. Sicuramente quello che sta caratterizzando la linea politica di Xi Jinping è una grande, diciamo, inventiva appunto nel proporre nuove riforme, questo davvero stravolgimento di quella che è la Cina di oggi, per farla tornare un po' almeno sulle, diciamo, sulle linee ideologiche, quantomeno quelle che si aspetta di imporre il presidente. E secondo me appunto la dice lunga comunque di quella che potrebbe essere anche una certa insicurezza negli sviluppi politici futuri. Xi Jinping ovviamente potrebbe durare ancora un altro mandato, sicuramente, dato che ora se li è tolti per la sua presidenza, però questo comunque potrebbe essere un altro segnale di comunque maggiore sospetto nei confronti delle classi dirigenti, che potrebbero sicuramente a un certo punto soverchiare il potere del partito, mentre ovviamente la stretta che si sta avviando adesso è già un po' il risultato di un processo studiato già dai primi anni della presidenza di Xi Jinping, anche per arginare queste problematiche, ma allo stesso tempo cercare di... Ecco, diciamo che ci sono tanti problemi che la Cina di oggi, piena di contraddizioni da sempre, cerca di mettere sul piatto della bilancia e cercare ovviamente di non far esplodere quello sicuramente appunto dei miliardari che speculano e hanno goduto fino all'altro ieri, diciamo, di una certa libertà proprio per far crescere la Cina, perché alla fine ovviamente la Cina ha guadagnato da questo genere di processo, ora però è diventata abbastanza potente per rimettere le redini, ecco.
Senti, ti volevo chiedere se c'è un aspetto che riguarda anche il consenso di quella enorme classe media cinese che comunque consumava e che in qualche modo con i suoi consumi ha anche salvato l'Occidente dopo la crisi finanziaria del 2008. Questa divaricazione, questa redistribuzione della ricchezza mancata, e di cui il caso Evergrande e per certi aspetti è anche una cartina di tornasole, può costituire un problema per quanto riguarda la possibilità di avere un consenso da parte di Xi?
Allora, questo potrebbe sicuramente giovare al consenso nei confronti di Xi Jinping, e in quanto al fatto che la popolazione cinese consumi, in realtà diciamo che la redistribuzione è proprio pensata a questo, perché per quanto la Cina sia il fantomatico 1,5 miliardi di consumatori, come viene spesso detto dalle aziende italiane che sperano di investire lì, in realtà la maggior parte della popolazione cinese, se non quasi tutti, sono molto votati al risparmio. Il problema principale della Cina, che è un assurdo se ci si pensa, è ad esempio quello della sanità, che anche lì è un problema che Xi Jinping ha promesso e sta cercando di risolvere, per esempio trattando con le grandi case farmaceutiche. Però ad esempio i cinesi in realtà risparmiano moltissimo, perché la sanità si paga. C'è un minimo che viene garantito di solito per fasce lavorative, ma che ovviamente è una sorta di welfare che è molto molto scarno, ecco, diciamo molto molto scarno soprattutto per i nostri standard. Quindi in realtà diciamo che la tendenza della Cina oggi a dare un po' più di spazio a questa classe media si può riflettere anche nel caso Evergrande, che però ovviamente non deve cercare di, o meglio Pechino deve cercare di tenere il più lontano possibile da quelle che sono le influenze sull'economia nazionale, perché altrimenti la classe media rischia di trovarsi ovviamente incastrata in questa crisi finanziaria. Interessante il fatto che ovviamente parto dal settore immobiliare, che è una delle grandi problematiche della classe media cinese, e sarà interessante vedere come si sviluppa, perché oggi con il caso Evergrande i prezzi delle case stanno calando, stanno perdendo molto di valore, ma dall'altro lato soprattutto nelle grandi città c'è un'enorme speculazione, per cui diventa quasi proibitivo vivere nelle metropoli cinesi, anzi sono prezzi che fanno invidia a Milano o al nord Europa. Quindi anche quella è una grande problematica, soprattutto per le nuove generazioni che si trovano davanti a un mercato del lavoro e a un ascensore sociale che si è decisamente molto molto più atrofizzato.
E quindi verrebbero espulsi dalle grosse città, dai centri delle grosse città per venire spediti in queste ghost town che create da Evergrande.
Quello sì, è un altro problema, perché in realtà la Cina ci terrebbe a decongestionare le grandi metropoli, a portare un po' appunto di questa prosperità comune, chiamiamola così, maggiori opportunità, soprattutto verso ovest. La nuova via della seta è anche un tentativo proprio di portare verso le regioni più a ovest, che sono anche le più poveri, come ad esempio il Sichuan, il Xinjiang, anche delle nuove opportunità lavorative, industriali e quant'altro. Quindi sì, potrebbe essere anche tutto, diciamo che sono tutti elementi, questo enorme calderone che è pieno appunto di contraddizioni ma anche di opportunità, che è la Cina di Xi Jinping.
Una sorta di gentrificazione fatta utilizzando una bolla edilizia.
Su scala cinese.
Su scala esponenziale. Abbiamo superato il nostro tempo.
Ok, allora
grazie.
Vi lascio, grazie mille a voi, buona serata a tutti e buona serata agli ascoltatori.
Ciao.
Ça va, tu touches plus good. C'est chic, la chute, prise d'argent facile, prise d'argent sale. Ta vie, j'ai un fil au bord de la crise. Pour pas montrer que ta main ne va pas des pédales court comme l'animal. Le jour.
E allora sintonizzate su 105.25 di Radio Blackout. Avete ascoltato la puntata odierna di Bastioni di Orione, che si presenterà puntualmente tutti i giovedì, ai voi.
Puntualmente proprio tutti,
quasi
magari.
Tutti i giovedì, diciamo, prendiamola con un po' di elasticità, dalle 20 alle 21, per raccontarvi un po' quello che succede intorno a noi. E allora noi tendenzialmente vi saluteremmo, visto che appunto lo spazio prossimo sarà occupato da In Frequence se si palesa, e quindi comunque sia noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento a giovedì prossimo.
Se no, prima o poi a Saturday Night
arriverà. Ciao a tutti e a tutti.
Ciao.
La rue, c'est contradiction, fiction. Mission pas possible de suivre les traditions. Fiston, simple addition à faire. Manie le faire avec tes frères.